Le assicurazioni sono lo strumento che la nostra specie si è data per trasferire sul piano finanziario dei rischi reali, e quindi è l'ingranaggio di resilienza della nostra specie, cioè è una roba pazzesca, ma da quando si assicuravano i galeoni che dovevano andare, cioè è sempre stato così. Ora con questa trasformazione digitale, questo ingranaggio ha qualche problema, ed è un problema di competenze che non ha soltanto questo ingranaggio, ha tutta la macchina Italia.
State ascoltando Atomi & Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia.
Benvenuti o bentornati al terzo episodio della sesta stagione di Atomi Bit. In questa puntata parleremo di come il mercato assicurativo italiano stia rispondendo alla trasformazione digitale. Non si tratta di un semplice trasferimento dall'analogico, ma di un vero e proprio nuovo modello nel settore insurtech. Discuteremo, inoltre, di educazione digitale, sustainability e gender equality. Ma prima, la biografia dell'ospite.
Con un background in studi diplomatici sviluppato tra Bologna, Leuven e Beijing, Gerardo Di Francesco è da sempre appassionato di fisica e tecnologia e dal 2009 è impegnato in numerosi progetti in ambito insurtech. Dal 2016 è fondatore e managing partner di White Group S.p.A., principale broker aggregator insurtech italiano. Dal 2020 fondatore e vicepresidente dell'Italian Insurtech Association e dal 2021 dell'Insurtech Health All Well. La puntata è stata registrata il 23 febbraio 2022. Buon ascolto.
Ed è un piacere avere qui oggi ad Atomi & Bit Gerardo Di Francesco, founder e vice president di Italian Insurtech Association. Ciao Gerardo e benvenuto.
Ciao Andrea, grazie mille. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, come abbiamo sentito nel segmento precedente poco fa, tu sei il fondatore di diverse realtà nel mondo assicurativo, seppure in declinazioni diverse tra di loro. Qual è il fil rouge di tutte queste esperienze, al netto naturalmente del settore?
Certamente, secondo me il fil rouge di questa iniziativa è un po' la frontiera e il cercare di mettere a terra la tecnologia con una declinazione costruttiva per quello che è il tessuto socio-economico su cui si va a instaurare. L'esempio più lampante è anche la startup di cui sono cofondatore più fortunata, è White Group S.p.A., che è un insurtech broker aggregator che quindi mette al servizio degli intermediari assicurativi. Tu pensa che ci sono quasi 250.000 persone in Italia che come mestiere esercitano quello della consulenza assicurativa, mettono a servizio di queste persone le nuove tecnologie, le competenze di queste tecnologie. Quindi diciamo che il fil rouge è utilizzare la tecnologia come fattore abilitante, non come fattore distruttivo.
Molto chiaro. Allora, noi stasera ti abbiamo qui nel tuo ruolo un po' in Italian Insurtech Association, parliamone quindi appunto di questo tuo ruolo. Nel nostro paese il segmento dell'insurtech sta continuando a crescere, nel 2021 si sono registrati più di 280 milioni in investimenti, circa il 460% in più rispetto al 2020, ed è legittimo pensare che questo trend continuerà un po' a rafforzarsi. La fondazione, la vostra associazione, non può non farmi pensare che sia una sorta di legittimazione, una conferma della crescita di questo settore. Vorrei quindi chiederti qual è la strategia che l'associazione sta perseguendo per contribuire a questa crescita a multipli di centinaia, mettiamola così.
Multipli di centinaia, ma multipli mai sufficienti. Hai citato il 2020. Nel 2020 pensa che nel mondo ci sono stati 7 miliardi di euro di investimenti, nel 2021 sono stati raddoppiati e nel 2022 si aspetta che l'ammontare di investimenti sul segmento insurtech aumenti ulteriormente. E perché? Perché l'industria assicurativa è un'industria strategica. Tu pensa che solo in Italia l'industria assicurativa occupa 350.000 persone per un turnover di 120 miliardi di euro e investimenti per circa 750 miliardi di euro. Quindi parliamo di un'industria strategica. Dove hai la trasformazione digitale? si concentrano gli interessi. È un ciclo ricorsivo che abbiamo visto in tante realtà, in tante industrie, no? Pensiamo per esempio al 2020, quello che è stato il retail, no? Con l'emergere di Amazon, no? UX, 2002 il publishing, Facebook, Google, 2005 il travel, Booking, Airbnb, 2008 payments, Stripe, Apple Pay, 2010 le telcos, Zoom, WhatsApp, banking nel 14, Revolut in 26, automotive nel 2015, Tesla, e adesso c'è l'industria assicurativa, no? Quindi l'industria assicurativa, come queste altre industrie, si prepara a vivere questa trasformazione. Ora ci sono due modi di vivere una trasformazione digitale: o si comprende appieno quello che sta accadendo e si abbraccia questo fenomeno in maniera costruttiva, o si ignora ciò che sta accadendo e si rischia di passare in secondo ordine in quello che è un fenomeno comune a tutte le trasformazioni digitali. I fenomeni comuni a trasformazioni digitali tipicamente sono la ridisegnazione delle market share e l'emergere di nuovi champions come quelli che ti ho elencato, portare il piano competitivo dal piano locale al piano internazionale, quindi tu nel digitale non competi più con gli stakeholder nazionali, ma competi con gli stakeholder internazionali. Il driver di sviluppo di ogni trasformazione è il consumatore digitale, e l'aumento della capacità di spesa e dei costumi di acquisto del consumatore digitale. Quarto, ultimo punto, l'esigenza di nuove competenze, di reskilling. Ecco che IA cosa fa? Mette insieme tutta la value chain assicurativa in un'accezione molto broad di value chain, quindi non abbiamo solo compagnie, abbiamo anche distributori, abbiamo tech vendor, abbiamo consulting firm, abbiamo startup e abbiamo incumbent, quindi tutti insieme si trovano in questo think tank che si è dato un manifesto di 13 punti, e l'obiettivo di questo manifesto è cercare di facilitare, aiutare, accelerare, migliorare la trasformazione digitale dell'industria assicurativa italiana, che poi insomma è anche una delle nazioni in cui sono nate le assicurazioni, per cui...
Assolutamente, si dice anche che siano un business eterno, no? Quindi le assicurazioni di fatto non possono fallire mai da un certo punto di vista. Altresì, nella loro grande stabilità c'è un tema, come stavi suggerendo tu stesso, di velocità, perché mentre tutto il mondo del banking si è evoluto piuttosto rapidamente, anche andando, se vogliamo, a erodere alcune logiche del mercato assicurativo, offrendolo come prodotti integrati nella propria offerta, naturalmente l'insurtech è forse uno dei settori più interessanti, proprio perché non si è sviluppato così rapidamente come quelli che citavi prima. E allora parliamone un po' di questo insurtech, perché si riferisce, come dicevi tu, a un termine abbastanza broad, in cui le società provano ad innovare il loro settore grazie alla tecnologia. C'è un articolo che è stato pubblicato da McKinsey che riguarda proprio questa tematica, ovvero il connubio tra tecnologia e assicurazioni. McKinsey cita artificial intelligence, il cloud, l'IoT, il digital twin, la stampa 3D e 4D, diciamo un po' sempre le solite buzzword, ma visto che stiamo citando McKinsey si va sempre ben oltre, no? Le funzionalità di queste tecnologie, secondo gli autori, sono state comprese sul breve termine, ma sul lungo termine ci sono ancora potenzialmente delle aree da scoprire. Faccio un esempio che mi ha colpito: l'implementazione dell'insieme di queste tecnologie possono rivoluzionare il mondo delle assicurazioni sanitarie, ad esempio, per quanto per noi europei sia una cosa abbastanza spaventosa questa dal punto di vista della percezione, almeno al primo acchitto, arrivando ad offrire soluzioni a seconda del reale comportamento in termini di salute degli acquirenti, quindi discriminando per esempio chi si muove di più da chi si muove di meno. Fino ad oggi, per esempio, in paesi come la Svizzera, ma altri e anche altri, ci sono stati dei programmi di incentivo e non di penalizzazione legati a questo genere di dinamiche, perché il legislatore di fatto non ha permesso di andare in dinamiche peggiorative da questo punto di vista. Però questo naturalmente potrebbe essere un punto dato che viene integrato nel momento in cui si calcolano i premi da questo punto di vista. Io sto immaginando IA come uno spettatore attivo in prima fila sul panorama italiano. Vorrei chiederti quale futuro vedi sul lungo termine nel mondo dell'insurtech e come influenzerà più che altro le nostre vite quotidiane, perché se questo esempio che ti ho appena fatto per noi italiani che non siamo abituati alle assicurazioni private mediche, ovviamente è un esempio estremo naturalmente, e anzi siamo tra i paesi più sottoassicurati in generale in assoluto, quali prospettive ci vedi per far entrare un po' più di assicurazioni smart nella vita dei nostri compatrioti?
hai toccato una serie di punti, ognuno dei quali apre dei frattali potenzialmente infiniti. Grazie per questa domanda a cui è praticamente impossibile rispondere, cercherò di darti my two cents, no? come dicono gli inglesi. E questi miei 2 centesimi sono che sì, siamo il paese più sottoassicurato, sì, ci sono dinamiche di applicazione di questa tecnologia che spesso prevedono una digitalizzazione di processi tradizionali, che è il peggio del peggio che può accadere a una nuova tecnologia, ovvero trasferire quello che è un workflow cartaceo su una logica di una nuova tecnologia invece che ridisegnare processi in base alle potenzialità di una nuova tecnologia. Sì, in tema di machine learning, per quanto siano pochissime le persone che fanno veramente machine learning, molto spesso è statistica o RPA o automazione, ci sono dei temi discriminatori. Ti faccio un esempio molto stupido. Immagina un algoritmo di machine learning che a un certo punto in un environment di autoapprendimento scopre una correlazione tra le persone con gli occhiali e i capelli neri e un maggior numero di sinistri auto. Ora questo algoritmo, che ha potere di decidere quanto i consumatori devono pagare, si mette a discriminare le persone con i capelli neri e gli occhiali. Tu dici: ma io sono sempre stato un ottimo, certo, guidatore.
E in più è una scatola nera, perché questi sistemi di autoapprendimento naturalmente iterano internamente, uno non è che può mettere le mani nel codice per vedere quello che succede nella maggior parte dei casi.
Nella maggior parte dei casi, e in questo esempio ludico che abbiamo fatto, sicuramente no, perché parliamo di autoapprendimento non monitorato, quindi uno si fa il segno della croce e aspetta di vedere cosa esce fuori. E peraltro ci sono anche dibattiti istituzionali, se no all'Unione Europea, sui temi di discriminazione, perché ci sono anche temi ben più complessi legati a guida autonoma o applicazioni di queste tecnologie in ambito sanitario. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo una fruizione delle assicurazioni diversa. Oggi abbiamo fatto una ricerca con l'associazione in collaborazione con i ragazzi di Y su Mobility al 2030. L'assicurazione motor, che pesa in Italia per il 50% dei rami elementari, quindi 120 miliardi è circa la torta completa, di questi 120 miliardi hai un 80-90 miliardi di premi vita e 32-35 miliardi di rami elementari, il 50% sono polizze auto. Ora, Tesla, per esempio, vende polizze auto embedded nel veicolo. Toyota ha vinto il premio come miglior prodotto InsurTech su Mobility nel 2021. Toyota sicuramente è una compagnia di assicurazione. Abbiamo strutture sanitarie che vendono servizi in subscription con polizze assicurative. Abbiamo agenzie viaggio che vendono polizze assicurative. Abbiamo polizze assicurative embedded nella connettività per quanto riguarda la cyber security. Abbiamo poi un altro report di McKinsey, visto che mi citi McKinsey, rilancio con un report recentissimo che magari non hai ancora letto, della settimana scorsa, che analizza proprio questi trend evolutivi e vede uno spostamento del valore sul distributore, perché comunque le assicurazioni rimane un business push, no? Comunque Andrea ha bisogno di confrontarsi con qualcosa, perché c'è sempre un elemento biased, grigio, di asimmetria informativa sul settore assicurativo. Certo. E quindi a mio avviso uno dei grandi trend sarà l'empowerment di queste 250.000 persone tramite la tecnologia per proporre prodotti assicurativi in maniera più puntuale, più coerente e soprattutto più vicina a quelli che sono i reali bisogni del consumatore digitale. Poi sicuramente avremo anche tutti i fenomeni di quelli che abbiamo citato prima, si chiamano open and embedded insurance, certo, ma sarà una parte, non sarà tutto. Io non credo nei futuri distopici sempre comunque per forza, cioè a volte il futuro può essere anche gentile.
Ti faccio una domanda a bruciapelo, quindi la notizia della morte delle reti distributive in ambito assicurativo è largamente esagerata?
Beh, non so, il 95% della distribuzione assicurativa in Italia è fatto da reti fisiche, vedi un po'.
Ok, perché se vai a vedere il settore che diciamo è considerato più vicino a quello assicurativo, a torto o a ragione, che è quello bancario, l'eliminazione delle filiali e paradossalmente di questa loro rete distributiva diventa un grande asset nel modello fintech classico, no? Quindi mi chiedevo se appunto, per come mi stavi dicendo tu, non si parla in realtà di un'eliminazione di queste reti distributive, quindi per questo ti chiedevo che se la notizia è largamente esagerata, più che altro una trasformazione, come dicevi tu, del personale e dell'offerta da questo punto di vista. Me lo confermi?
confermo e aggiungo ai trend che hai citato, che sposo in appieno, anche il trend di aggregazione, quindi ci sarà sempre minor come posso dire, possibilità di fare questo business come liberi battitori, come piccole società, e sempre più necessità di aggregarsi a player digitali, tecnologici, platform based, ma se non per motivi di opportunità commerciale, di business, anche per temi regolatori. Certo. Immaginiamo le ultime direttive che sono state rilasciate, adottate dal nostro paese, cresce sempre di più i requirement compliance anche in ambito digitale, tecnico, quindi sono questi i driver che a mio avviso andremo a vedere sull'industry nei prossimi 5 anni, non c'è tanto da aspettare.
Un'altra domanda a bruciapelo che mi viene da farti, sempre a riferimento al paragone col sistema bancario, che mi sembra appunto molto calzante e molto interessante per certi versi, che riguarda fondamentalmente la capacità o meno di offrire, in una logica simile a quella dell'open banking, prodotti di terze parti da parte di player che abbiano per esempio il controllo sulla domanda, no? Noi abbiamo avuto spesso ospiti ad AtomiBit, realtà appunto che fanno dell'open banking uno degli elementi fondamentali, perché non ci si può più specializzare tutti quanti in tutto, no? Tu vedi una prospettiva del genere nell'immediato, se c'è già, se la vedete all'orizzonte, o se è qualcosa di cui si comincia a discutere nel mondo dell'insurtech?
È un fenomeno già esistente in maniera più o meno disorganizzata, il fenomeno dell'open insurance, quindi parliamo dell'integrazione tra industrie assicurative e terze parti tramite API, web service e altre tecnologie abilitanti, neanche troppo esotiche. Vedo sicuramente all'orizzonte, in base anche a quelle che sono state le ultime consultazioni di EIOPA, un pattern simile a quello che è stata la PSD2 nell'industria bancaria, visto che mi hai proposto questo parallelismo. Sicuramente lo vedo e sicuramente sarà una cosa molto positiva, ma già oggi, per non andare troppo in là, tramite N26 tu puoi comprare una pet insurance o puoi comprare una
tramite Allianz, sì, se non ricordo male, certo.
Ok. Puoi comprare un'assicurazione.
Certo. Adesso parliamo un po' di persone. A fine settembre 2021 avete tenuto l'Italian InsurTech Summit, la seconda edizione dell'evento che organizzate, il vostro più importante evento annuale. Nel report che si è conseguito, l'ho letto, e si è disegnato uno scenario che è abbastanza drammatico, un po' in controtendenza con il tono molto rilassante che tu hai nella voce, molto, molto ottimista. Appunto, nell'intervista parlavamo dell'aumento degli investimenti in questo campo, ma questo dato si scontra con altre considerazioni. Dall'inizio del 2020 a metà 2021, secondo il vostro report, solo il 12% delle compagnie ha investito nell'open innovation, e addirittura il 53% degli impiegati in ambito assicurativo si dichiara non preoccupato, moderatamente preoccupato, ma bensì estremamente preoccupato per il gap tecnico e digitale delle loro competenze. Ho visto che tra le vostre iniziative per migliorare il livello di formazione ci sono diverse proposte. Fate corsi per executive in collaborazione con il Silicon Valley Innovation Center, ma c'è stata anche la nascita di TEA, cioè la Tech Education Academy. Volevo chiederti quali altri progetti avete messo in campo per la formazione del mondo InsurTech, ma soprattutto quali sono gli scopi, le metriche che vi guidano da raggiungere, diciamo, in termini di formazione, nella costruzione di una tassonomia che possa migliorare un attimino questi parametri abbastanza drammatici.
Sai, quando sei a cena con gli amici, o almeno questa è stata la mia esperienza per tanti anni, difficilmente dici: ehi, sai, faccio l'assicuratore, no? Cioè, tendi a cambiare argomento, perché magari l'amico che fa il medico, il banker, l'anchorman del podcast, no? E quindi, non so, dici: ma avete visto la partita ieri sera? Oppure cambia argomento. Perché c'è questa figura un po' uno stigma, no, sulla figura dell'assicuratore? In realtà l'industria delle assicurazioni è una figata pazzesca, una cosa interessantissima. Noi, per esempio, con WeWide assicuriamo dal lancio prelancio in orbita di satelliti di SpaceX al motorino, alla parametrica sul meteo, alla grande industria, alle macchine di lusso, alle ONG che devono devono operare in Africa subsahariana. Le assicurazioni sono lo strumento che la nostra specie si è data per trasferire sul piano finanziario dei rischi reali. Uh-huh. E quindi è l'ingranaggio di resilienza della nostra specie, cioè è una roba pazzesca, ma da quando si assicuravano i galeoni che dovevano, certo, andare, cioè è sempre stato così. Ora con questa trasformazione digitale, questo ingranaggio ha qualche problema, ed è un problema di competenze che non ha soltanto questo ingranaggio, ha tutta la macchina Italia. Se noi guardiamo il DESI, che è sicuramente un indice di cui avete parlato, che è il Digital Economy and Society Index dell'Unione Europea, la situazione è drammatica. La situazione è drammatica perché il nostro paese non ha sufficienti competenze tecnologiche e digitali, non per vivere la trasformazione digitale dell'industria assicurativa, per vivere la trasformazione digitale
come consumatori,
consumatori, come operatori di mercato, come servitrici e servitori dello Stato, come sistema Italia. Questo è un problema macrogalattico. Uno, perché come dicevo prima, le trasformazioni digitali portano la competizione da livello nazionale a livello internazionale, ma non lo fanno solo sulle singole industrie, lo fanno anche sui sistemi paese.
Certo.
Due, perché ogni volta Edgar Allan Poe dice appunto che l'uomo ha paura di ciò che non conosce. Quando tu non conosci una cosa, puoi reagire in due modi: o ti applichi e provi a capirla, o reagisci con paura. La paura a livello psicanalitico porta con sé sempre comunque la rabbia, che applicata a questo contesto porta con sé al neoluddismo: non funziona niente, il digitale è uno schifo, ruba posti di lavoro, eccetera eccetera. Questo come associazione è una goccia nel mare, cioè i nostri effort in knowledge sharing, in formazione, in master per executive, in webinar. Abbiamo fatto 150 webinar l'anno scorso, da webinar organizzati con la European Space Agency per l'utilizzo dei dati del satellite suborbitale Galileo in ambito assicurativo, a webinar con l'IVAS per lavorare sulla sandbox. È proprio una goccia nel mare. Bisogna lavorare affinché l'educazione digitale diventi capillare, diventi una cosa anche da un punto di vista di sistema educativo, un building blocks del sistema educativo nazionale. E non solo per le 7000 figure professionali che oggi mancano all'industria assicurativa con competenze digitali, ma per tutto, per qualunque tipo di industry e soprattutto per qualunque tipo di ente pubblico. Ma sempre per tornare un po' a questo, come posso dire, mood ottimista, cioè ci stiamo, eppur si muove, nel senso comunque anche l'INPS ha fatto delle cose egregie, l'AGID ha fatto delle cose eccelse, siamo uno dei paesi con la maggior penetrazione di identità digitale, pensiamo allo SPID, no? È chiaro che il Chief Innovation Officer degli ultimi anni è stato sicuramente il Covid per quanto riguarda l'Italia, però in questo triennio devastato da epidemie e guerre, almeno guardiamo l'aspetto positivo, e sicuramente l'aspetto positivo è che abbiamo fatto dei passi avanti. La strada è lunga, forza e coraggio.
E su questa nota ottimistica ci spostiamo su qualcosa che di ottimistico veramente ha qualcosa in termini di connotazione, scusate il gioco di parole. Voi come altre realtà siete promotori dei valori della Charter delle Nazioni Unite negli obiettivi del millennio, in particolare gli obiettivi SDG, no? I famosi classici 20, ma non vi fermate qui. Voi cercate di fornire a tutti i vostri soci strumenti, software, valutazioni di sostenibilità per diffondere queste buone pratiche a livello di tutto il mondo InsurTech. Volevo chiederti in primis come sono state accolte queste iniziative dai vostri partecipanti e come pensate di ampliare, diciamo, il pacchetto di queste proposte, perché uno quando pensa a decarbonizzazione, a sostenibilità e cose del genere, pensa sempre all'industria pesante, manifatturiera e così via, ma anche l'ambito dei servizi ha un impatto non indifferente da questo punto di vista.
Sicuramente per quanto riguarda i Sustainable Development Goal in ambito ambientale, tutta la parte di financial services, alcuni temi da indirizzare, specialmente per quello che poi sono gli impatti da un punto di vista di CO2, di footprint della tecnologia, perché comunque mm-hmm. mandare mail e digitalizzare tera di dati non è comunque carbon neutral, ma non è un punto, come posso dire, così acerbo, no? Ci sono tante iniziative. Con Meia abbiamo deciso di aggredire invece il punto drammatico, e qui di ottimismo non c'è niente, ed è una cosa che personalmente mi rattrista molto, ed è il tema della gender equality all'interno dell'industria. L'industria assicurativa italiana è un'industria maschia, è un'industria eterosessuale o presunta tale, è un'industria WASP, no? Direbbero sempre gli inglesi. Ci sono tematiche di salary gap mostruose, ci sono tematiche di composizione dei consigli di amministrazione unicamente relative alla tassonomia o l'ideal tipo di cui parlavo prima, per non parlare di quelle che sono le tematiche di diversity di lavoratrici e lavoratori con culture, storie, origini differenti da quelle che possono essere quelle dominanti. Ecco, abbiamo deciso di aggredire questo tema, l'abbiamo fatto sposando un'iniziativa di Valore D l'anno scorso a Milano Digital Week. Abbiamo tenuto tutto un filone InsurTech dove abbiamo fatto molta divulgazione in ambito diversity, e da quest'anno stiamo lavorando affinché l'associazione si possa dotare di un codice etico diversity driven, open source, a disposizione di tutti gli associati, e per iniziare a lavorare sui fatti, no? E i fatti sono mettere mano al portafoglio e mettere mano alle governance. Tipicamente queste sono le due cose. Oggi io poi ti parlo appunto da maschio bianco, quindi capito, la mia vita è stata facilissima, no? Da questo punto di vista. E se fossi stata donna, io non so se sarei stato in grado di fare quello che ho fatto oggi. Oggi una donna nell'industria assicurativa, ma oggi una donna in Italia deve fare il triplo del lavoro e rinunciare al triplo delle cose che, a cui deve rinunciare un uomo per raggiungere gli stessi obiettivi.
È assolutamente inaccettabile. Sfortunatamente condividiamo questo problema anche con altri paesi, e forse da noi è addirittura un pochino più accentuato, ma confidiamo che inevitabilmente o il tempo o diciamo il mercato andranno piano piano ad erodere questo genere di problematiche. Ma è lodevole che tu abbia voluto sottolineare questo aspetto dal mio punto di vista.
Ma prego, scusami, prego. Andrea, se interrompo, perché sennò poi sembra che sono come posso dire, moralista o paladino. Cioè, io sono la prima parte di questo sistema, cioè è un tema culturale. Se si è in una stanza di soli uomini, ok, o si è in una chat WhatsApp di soli uomini, il fattore spogliatoio, o entra in questa stanza una collega molto carina o molto simpatica o whatever, e poi esce dalla stessa stanza in cui c'è questo cluster di uomini bianchi e testosteronici, e io sono lì dentro, io faccio parte di questa cultura, quindi sono io che mi devo estinguere, cioè anch'io mi devo estinguere affinché si evolva questa cosa. Chiaramente partire da una consapevolezza di questo è già un primo passo, però primo passo.
Chiarissimo, apprezzo anche questo passaggio successivo, anche se mi piace pensare che piuttosto che estinguerci possiamo fare da facilitatori da questo punto di vista. Però ho capito esattamente dove volevi arrivare, e credo lo abbia capito anche il nostro pubblico. A questo punto io, Gerardo, ho per te la domanda più difficile che facciamo a DatoMiBit, quella dei cosiddetti actionable insights. I nostri fedeli ascoltatori sanno che noi chiediamo ai manager, ai top executive che vengono qui da noi, tre suggerimenti pratici, personalizzati, per i manager che ci ascoltano, che provengono dalla tua industry o da industrie diverse, o anche ai futuri manager che vogliono lavorare nel tuo settore, nel tuo ambito. Ritorno all'inizio quindi di questa puntata, non posso che sottolineare che la job title di founder, quindi fondatore, si è ripetuta spesso quando parlavamo della tua carriera. Per questo ti chiedo di dare tre consigli concreti per tutti coloro che vogliono provare a mettersi in proprio, magari anche nell'ambito dell'innovazione assicurativa, che è quello che tu presidi di più. Quali sono le tre cose da tenere bene a mente quando si decide di fondare una realtà da zero in questo ambito? 3 consigli pratici e operativi per i manager che ci ascoltano.
Vabbè, questa è forse più difficile.
Te l'ho detto.
Provo a condividere magari 3 consigli che avrei voluto sentirmi dire quando ho iniziato il mio percorso di fare impresa. Il primo è circondati di persone migliori di te, o cerca di circondarti di persone migliori di te. Il secondo è quello di non perdere mai di vista nel fare ciò che fai, quella che è la meta, ma ancora più importante, non dimenticarti mai di comunicare in continuazione alle persone che lavorano con te qual è la meta. Il terzo è: le cose più brutte, i problemi legali, i problemi fiscali, il fallimento, sono le cose che fanno fare gli step up più immediati, più forti, più utili, ma sono anche le cose più dolorose e che necessitano tempo per metabolizzarsi. Quindi l'actionable è fare percorsi di psicoterapia, di psicanalisi, di coaching. Per un manager è molto importante. Io ho iniziato questa carriera con un problema di attacchi di panico che mi ha iniziato quando avevo 18 anni, quindi ormai 20 anni fa. E l'inizio fu molto difficile, anche solo concedermi di iniziare un percorso di psicanalisi, no? E anche perché è sempre un po' lo stigma dell'assicuratore: se vai dallo psicanalista sei pazzo, ma forse sono anche un po' pazzo, ma forse lo siamo un po' tutti. Ed è stata la cosa più utile che abbia fatto nella mia vita. Uno, perché sono stato meglio; due, perché sono diventato un compagno e un padre migliore; 3, perché sul lavoro mi ha aiutato a leggere su più pentagrammi le persone e i momenti in cui mi sono sentito più utile nella mia vita lavorativa sono stati grazie agli strumenti che ho acquisito con un percorso di analisi su me stesso.
Gerardo, io non posso che ringraziarti in particolare per questo tuo ultimo consiglio, perché non ci è mai capitato qui ad Atomy Beat di avere una tale apertura anche di cuore nel parlare di cose tanto personali e tanto importanti, che anche nel nostro paese sono soggetti, se vuoi, ancora a degli stigma, per cui di certe cose non si parla, di certi tipi di supporti non si parla, anche se è notizia degli ultimi giorni che è stato, per quanto opportunisticamente, approvato un bonus salute mentale, come viene chiamato dai maligni, che in realtà secondo me può essere un'ottima opportunità per avvicinare tante persone a percorsi di questo genere, e anche, perché no, a un manager, perché anche i manager devono avere la capacità di saper dire, di alzare la mano e dire: ho bisogno di aiuto, perché per quanto portino le sorti della loro azienda e della loro organizzazione sulle spalle, sono sempre e rimangono sempre comunque degli esseri umani, proprio voi ascoltatori. Gerardo, io ti ringrazio per il tuo tempo, per la tua expertise, per quello che hai voluto condividere con noi. Io ti riprenoto, come facciamo sempre con gli ospiti di Atomy Beat, per una futura intervista e vedere come staranno andate le cose, se avremo, diciamo, dati più felici magari da commentare insieme. Ti ringrazio e ti auguro un'ottima serata.
Grazie a te per l'invito, per questa bellissima chiacchierata, e buona serata a tutti.
Grazie per aver ascoltato la puntata. Per contattarmi scrivetemi ad andrealatino@icloud.com. Se lo show vi è piaciuto, iscrivetevi da qualunque piattaforma siete soliti ascoltare i podcast. Vi sarei grato se poteste lasciare una recensione su Apple Podcast o consigliare lo show ad un amico o ad un collega. La trasmissione è stata prodotta con la collaborazione di Enrico Pedretti, Andrea Piovan e Daniele Bedon. Questo è Atomy e Beat, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro oggi. Alla prossima puntata!